Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ci sono, tranquilli, non è la musica varia che magari qualcuno apprezza anche di più, è solamente un complesso sistemarsi sulla sedia dello studio 2 perché ho la schiena lievemente sciancata e quindi prima di trovare la giusta posizione ci è voluto un pochino. Ma buongiorno ascoltatori, è il 15 di dicembre, sono le 8-9 minuti del mattino ed essendo il 15 di dicembre mancano solamente 10 giorni al Natale. È l'alba del Natale e noi siamo ancora qua a inseguire il virus. Il governo valuta un nuovo lockdown per le feste natalizie. Ecco, siamo tornati al paradosso di Zenone con Achille che non riuscirà mai a raggiungere il pangolino, maledetto pangolino che fila più di una Ferrari. Eccoci dunque qua. Dovevano essere i sacrifici per salvare il Natale, era tutto un salviamo il Natale, perché il Natale è il Natale. Zona rossa scoloriamo, zona arancione scoloriamo, zona gialla cambiamo colore, pronti via, tutti a salvare l'economia, pompare gli acquisti con il turbo, compriamo sì, ma compriamo italiano. Ecco il cashback, l'offerta scade, approfittiamone, boicottare Amazon, scegliere il negozio sotto casa, giornali e televisioni che intervistano i commercianti in crisi. Ok, messaggio ricevuto, andiamo tutti nei negozi fisici. Ehi, fermi, ma Ma dove andate? Giornali e televisioni puntano il dito sulle folle in fila davanti alle vetrine. Zaia tuona, assembramenti immondi, sala si smarca. Basta dare le colpe ai cittadini. Uno ha già vinto le elezioni, l'altro non ancora. E Fontana che si dice angosciato degli assembramenti. Lo stesso Fontana che la settimana scorsa invitava a violare gli assurdi divieti di Natale. Via la musica dunque, entrino i giocolieri. Intanto il governo guarda le foto e si impaurisce. Si fotta il Natale, chiudiamo tutto. Ma come, di nuovo? Eh già, che sa da fa? Anche perché nel frattempo la Merkel fa il lockdown. L'avevo detto io che dovevamo fare come la Germania. Anche sulla sanità dovremmo fare come la Germania. Anche sull'evasione fiscale dovremmo fare come la Germania. Su tante cose, sandali col calzino a parte, potremmo fare come la Germania. Solo che, mannaggia, non abbiamo mai fatto come la Germania. Anzi, l'unica volta che l'Italia ha deciso di seguire la Germania, poi gli alleati hanno dovuto sbarcare in Normandia. Quindi occhio, facciamo attenzione a seguire la Germania. E dunque aprire, chiudere, salute, economia, dentro, fuori, uscire, rientrare, zona rossa, zona gialla. Difficile, difficilissimo trovare un equilibrio. Eppure va trovato sto equilibrio. E qualcuno ci sta anche provando, si stanno cercando delle formule che ci portino finalmente al punto di equilibrio. Per esempio ci ha provato la Fondazione Gimbe, carta bellotta, che ha proposto a Natale si potrebbe uscire in ordine alfabetico. Perfetto, potrebbe risolverci anche la questione della composizione del palinsesto di Natale qui a Radio Popolare. Allora, seguiamo l'ordine alfabetico. Bachi, sono io, Bachi Bacchetta, che c'era prima di me. Perfetto, perché siamo B e quindi possiamo stare nella nostra collocazione naturale del mattino. Prima di noi però deve venire Agostoni, che ha non credo che ci sia problema. Agostoni si sveglia presto per portare fuori il cane, quindi può fare l'apertura. Il GR, naturalmente, quello dell'alba lo fa Ambrosio, però Ambrosio no, non si sveglierà mai, e quindi mi sa che il GR per il palinsesto natalizio è registrato. Poi cosa c'è? C'è Prisma, che deve farla per forza qualcuno con la C, quindi Prisma la facciamo fare Caniello e Crosti. Niente Ghidini, Ghidini non può fare Prisma perché con la G non potrà uscire prima di mezzogiorno, figuriamoci Baggioni, che con la M può fare giusto, e direi considera l'armadillo, che non può essere fatto dalla Di Lieto, che con la D deve slittare le 10.30 del mattino e fare 37.2, però senza Agnoletto, che con la A può andare però a fare la visita fiscale ad Ambrosio, che non è venuto a fare il GR. Perfetto, riusciamo a organizzarlo perfettamente il palinsesto di Natale con l'ordine alfabetico. Certezza scolpite che Villaci con la V fa la notte, tanto lui ascolta la trap e quindi è perfetto. Se no, se no, se non funziona l'ordine alfabetico, che ne so, si potrebbe fare in ordine di altezza, dal 1,50 m in giù si esce la mattina, dal giocatore di basket in su dopo le 22, oppure per categorie professionali, i ragionieri escono il lunedì, i falsi invalidi il martedì, l'andrangheta il mercoledì, i trapper tatuati il giovedì. No, sono troppi i trapper tatuati. Per evitare gli assembramenti facciamo solamente i trapper tatuati che cantano senza autotune il giovedì, poi i tennisti il venerdì e tutti gli altri il sabato e la domenica, perché bisogna pur sostenerla, l'economia. Oppure a province alterne, dalle 9 alle 10 escono Isernia e Varese, dalle 10 alle 11 Trapani e Pordenone, dalle 11 alle 12 Imperi e Campobasso e così via. Così forse può funzionare. Mannaggia, che casino trovare l'equilibrio. Nel rimpasto di governo bisognerebbe cooptare a questo punto un trapezista, meglio se un trapezista di Italia Viva, così poi Renzi sta più tranquillo. E di crisi e di rimpasto si scrive molto moltissimo oggi sui giornali, ma magari le convulsioni di governo le rimandiamo a domani. Vediamo quanto tempo abbiamo, anche perché che cos'è un rimpasto di fronte alla fine del mondo? Sì, la fine del mondo, ormai ci siamo. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati i segni premonitori. Ieri il big crash di Google, l'altro ieri l'ipotesi di un governo Di Maio, il giorno prima l'annuncio della discesa in campo di Barbara D'Urso. Altro che penitenziagite, l'apocalisse è alle porte e avrà il volto di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso, che tra l'altro ha rivelato di essere stata comunista. Sono stata comunista, ha detto, quando c'era il comunismo. Accidenti, adesso tra i crimini del comunismo va annoverata anche la militanza di Barbara D'Urso. Però laddove c'è comunismo ci deve essere equilibrio, e quindi parliamo fascismo, perché la notizia che scuote l'universo della politica è che si è sciolta Forza Nuova, si scioglie Forza Nuova e nasce Italia Libera. Insomma, dal fascismo di Forza Nuova a Italia Libera, francamente preferivo la versione del 45. Comunque, Forza Nuova, e questa è la notizia, si unisce ai no mask contro la dittatura sanitaria. Credo che il primo punto del programma sia l'invasione delle case farmaceutiche della Polonia. Attenzione però, perché non sono solamente Forza Nuova e i no mask, bensì tutti insieme, Forza Nuova, no mask e gilet arancioni, messi tutti insieme così, più che una formazione politica, sembrerebbe un think tank per indagare il mistero della tabellina del 2. Mancano l'orco dei Carpazi, lo strangolatore di Caorle, il nano più alto del mondo, e poi la formazione può essere completa, ma attenzione, perché all'interno di Italia Libera, che come dicevo riunisce Forza Nuova, no mask e gilet arancioni, c'è anche la guida illuminata dell'avvocato Taormina, c'è anche lui, e l'avvocato Taormina credo che possa essere utilissimo in caso di un nuovo processo di Norimberga. Insomma, siamo nel campo dei misteri buffi della destra, così per raccontare qualcosa di divertente almeno la mattina. Siamo nei territori di fascisti su Marte, e attenzione, perché citiamo lo spazio non a caso, perché in questa nuova formazione ci sono radici calate nella nostalgia della gioventù hitleriana, ma ci sono radici anche calate nello spazio profondo, in particolare negli alieni del pianeta Ummo. Proprio così, cari ascoltatori, probabilmente non vi ricordate di tutto questo, ma alle radici del movimento dei gilet arancioni, componente fondamentale di Italia Libera, ci sono proprio gli alieni del pianeta Ummo. Se non vi ricordate come è nato tutto ciò, vabbè, proviamo a ricordarcelo insieme. È passato un po' di tempo, perché era l'agosto del 2018, se non ricordo male, quando il generale Pappalardo in persona raccontò di quella notte in cui incontrò un alieno proveniente dal pianeta Ummo che gli spiegò cosa fare per salvare il pianeta Terra. Lancio l'alert, non è una cazzata, è tutto vero, perché appunto in quell'estate del 2018 il generale Pappalardo, sulla sua pagina di Facebook, a mezzanotte fece una diretta video e raccontò: era il 6 di febbraio del 2000, ho una villetta tra Roma e L'Aquila dove trascorrevo e tuttora trascorro i miei weekend. Quella sera mia moglie e io, dopo mangiato, ci siamo inerpicati per il sentiero che porta verso il paesello di Civitella. La strada era totalmente al buio, il sentiero era illuminato solo dalle stelle, quando improvvisamente a 100 metri di distanza si è profilata la figura di un uomo alto circa 2 metri. Mia moglie ha avuto paura e mi ha invitato a tornare indietro. Io le ho detto: non è il caso, andiamo avanti, sono un carabiniere e sono capace di affrontare pericoli di ogni genere. Comincia così il racconto del generale Pappalardo, che poi prosegue in un mistero planetario. Così, dice Pappalardo, quest'uomo si è avvicinato. Aveva un lungo impermeabile grigio addosso, uno sciarpone e un cappello in testa. Pensate, l'alieno del pianeta Ummo con lo sciarpone e il cappello in testa. Comunque, quando ha visto mia moglie, racconta, si è tolto il cappello e l'ha salutata molto galantemente. Questo mi ha in qualche modo rassicurato. Poi si è rivolto a me e ha detto: io sono un alieno e vengo da un altro pianeta. Meglio fare la didascalia, perché che non si sa sa mai. Il fatto mi ha suscitato del sorriso perché da carabiniero ho interrogato persone che hanno incontrato alieni, ma non mi era mai capitato un fatto del genere. Pensate un po', incontrarne uno in prima persona. Il gentile e galante alieno, prosegue il generale Pappalardo, ha spiegato di provenire dal pianeta Ummo, che dista dalla Terra 13,5 anni luce, un eso pianeta in cui gli ummiti, che sono molto simili agli esseri umani, hanno deciso di venire sulla Terra per mescolarsi proprio con gli umani. Ha tirato fuori da un tascone di questo impermeabile un brogliaccio, un manoscritto, e me lo ha consegnato e mi ha detto: qui c'è scritta una storia fantastica, la prego di pubblicarla. Ma perché si è rivolto proprio a me? Chiese il generale Pappalardo. È vero che scrivo romanzi, saggi, eccetera, ma non sono conosciuto. È vero, doveva darlo a Fabio Volo, perché al generale Pappalardo. Ma l'alieno del pianeta Ummo gli ha detto: lo consegno a lei, perché lei è un uomo libero e sono certo che anche dopo aver letto quello che c'è scritto, lei lo pubblicherà. La prego di farlo entro 10 anni. E quindi, una volta tornato a casa, il generale Pappalardo ha iniziato subito la lettura del manoscritto, che era scritto prevalentemente in spagnolo e francese, ma anche in italiano e inglese. E l'indomani, a colazione, il generale parla con la moglie di quell'incontro con quello strano uomo la sera precedente. Ma la moglie, stupita, gli chiede: ma quale uomo? Noi ieri sera non abbiamo incontrato nessuno. Ed è a questo punto che il generale Pappalardo ha un'illuminazione. In quel momento scrive: ho capito che dovevo essere solo io a ricordare quella scena e solo io a portare questo messaggio. E infatti 10 anni dopo Pappalardo darà alle stampe il libro L'utopia dell'Ummita, dove si parla di quello che accadrà sulla Terra nel prossimo futuro. E qual è il grande messaggio del pianeta di Ummo? È: aspettiamo che venga il vento del sud. Legittimamente, a questo punto, qualcuno si può domandare: e che è il vento del sud? È lo scirocco? No, si tratta del respiro enorme delle popolazioni meridionali del mondo, che stanno soffrendo di tutto a causa di multinazionali spregiudicate che si stanno impadronendo dell'Africa e del Sud America. E dunque, cosa chiedono gli ummiti? Chiedono di opporsi al nuovo ordine mondiale e vogliono la felicità e la libertà dei popoli sovrani. Per questo è nato il Movimento Liberazione Italia, che poi è diventato Gile Arancioni e adesso, unendosi a Forza Nuova e ai No Mask, è diventato Italia Libera, il primo partito fondato direttamente su ispirazione aliena. Era giusto restituire anche a voi i fondamentali di base per mettere a fuoco questa nuova importante formazione politica italiana, che viene ad arricchire e a vivacizzare ulteriormente il panorama politico del nostro bel paese. Mannaggia, sono già le 8:24, io mi sono perso sul pianeta Ummo, e allora voltiamo pagina velocemente, il più velocemente possibile, perché è tardi, proprio tardi.
It's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time. Wake up. It's a new day, It's time to stretch. The sun is shining, woo-hoo. Big day ahead. Come on. My feet are moving, I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast, yummy. And now I'm clapping my hands.
E allora, le 8:24:44, lasciamo fascisti su Ummo per tornare all'attualità oggi di Repubblica. Titola, per esempio: Conte tenta di isolare Renzi, però è un casino perché Renzi muta in continuazione, hanno cercato di isolarlo anche in un laboratorio di Wuhan, ma non c'è stato niente da fare, ci vuole probabilmente la Pfizer più che Conte per riuscire a isolarlo. E la Pfizer ci porta nel grande mondo dei vaccini e l'avete visto, adesso abbiamo la primula, che bella che è la primula, tutta quanta petalosa, e la primula dardeggia sopra questi gazebo ipertecnologici che saranno i centri in cui potremo finalmente essere vaccinati. Scrive a proposito tutto questo, no, non scrive niente, questo ci volevo arrivare dopo, mi sono perso un po' per strada. Insomma, abbiamo i gazebo ipertecnologici super belli di design, il problema è che dentro ai gazebo poi ci vogliono i vaccini, e allora forse è il caso di andare a vedere a che punto siamo messi con i vaccini, che cosa c'è all'ombra della primula. Mi faccio aiutare in questo da quanto ha scritto sulla sua pagina di Facebook un paio di giorni fa l'immunologa Antonella Viola, che ha fatto appunto il punto sulla situazione dei vaccini, e scrive: da quanto dichiarato dal ministro Speranza, l'Italia ha firmato un contratto con Pfizer che prevede l'arrivo nel nostro paese di quasi 27 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare 13,5 milioni di italiani. Queste dosi però non arriveranno subito, ma durante tutto il 2021. L'unica cosa certa è che a gennaio ne arriveranno a sufficienza per la vaccinazione di 1,7 milioni di cittadini, troppo poche perché possano avere un impatto sulla nostra quotidianità. Per poter tornare alla normalità, senza preoccuparci di dover mantenere le distanze, eccetera, sarà necessario che altri vaccini vengano in aiuto. E allora ecco qua che viene al punto, perché l'Italia ha puntato molto su tre aziende farmaceutiche, firmando contratti per diversi milioni di dosi con AstraZeneca, Sanofi e Johnson & Johnson. Com'è dunque la situazione per questi vaccini su cui l'Italia ha puntato? Bene, la sperimentazione di AstraZeneca non sta avendo un percorso semplice a causa di una serie di errori che porteranno probabilmente a ripetere lo studio di fase 3. Sanofi ha dichiarato che a causa dei risultati insoddisfacenti del vaccino bisognerà rivedere la sperimentazione, che quindi il loro prodotto non sarà pronto prima della fine del 2021. Su questo quindi non si potrà contare. L'unica speranza, scrive Antonella Viola, è che il vaccino Johnson & Johnson, ora in fase 3, si dimostri sicuro ed efficace, ma non avendo ancora nessun dato, non sappiamo se sarà approvato in tempi relativamente brevi. Insomma, abbiamo fatto tre puntate, ma sembrano essere tutte e tre puntate sbagliate. Nel frattempo abbiamo comprato frigoriferi come se fossimo la Findus all'apogeo del suo impero, perché appunto gli unici vaccini che in questo momento sembrano funzionare sono quelli di Pfizer, ma come ricordava Antonella Viola ne abbiamo per 1,7 milioni di cittadini, e quindi, continua l'immunologa, è necessario iniziare a valutare tutti gli scenari possibili, tra questi appunto c'è anche quello in cui nessuno dei tre vaccini su cui l'Italia ha maggiormente puntato, AstraZeneca, Sanofi e Johnson & Johnson, sia pronto per essere distribuito prima dell'estate. D'altro canto sarà importante capire la durata della protezione offerta dal vaccino Pfizer. Se l'immunità durasse poco e i tempi per la campagna di vaccinazione fossero lunghi, non si riuscirebbe mai a raggiungere un livello di protezione sufficiente nelle comunità. Per questi motivi è necessario avere presto più vaccini a disposizione nel paese, e quindi bisogna guardare necessariamente dove? Anche alla Cina. Il vaccino cinese Sinopharm è stato approvato dove? Negli Emirati Arabi, e altri tre prodotti cinesi sono in fase molto avanzata. Forse, dice un po' sconsolata, bisognerà iniziare a pensarci per non restare troppo a lungo in attesa dei vaccini su cui l'Italia e l'Europa ha scommesso. E quindi molto bene avere le attrezzature di design, il problema è che se poi dentro i vaccini non ci sono, la cosa si fa un pochino complicata. Altro fronte, quello delle forniture, il super commissario alla lotta al Covid Arcuri ha spiegato che siamo prontissimi a vaccinare tutti gli italiani, ma però se arrivasse la terza ondata allora non saremmo poi così pronti. Lo ha detto proprio così, tanto che Christian Rocca sull'inchiesta ha detto: come se Churchill e Roosevelt avessero annunciato di essere a un passo dallo sconfiggere il nazifascismo, ma solo se il nazifascismo si fosse arreso da solo. Insomma, Questo è un po' il galvanizzante punto della situazione e io ci metto un punto e proprio a capo, perché il mio tempo a disposizione è scaduto. Ci risentiamo domani mattina come sempre alle 8.30, anzi alle 8 con il Demone del Tardi, e a quel punto la riprendiamo, sì, la crisi di governo, forse, vediamo, chissà, a domani, ciao.